Laser.
Probabilmente da qualche parte esiste un test che sulla base di quale romanzo di Jane Austen preferite vi rivela caratteristiche profonde della vostra personalità. Se e quanto un test del genere possa essere veritiero è tutto da dimostrare, ma quello che è invece certo è che i 6 romanzi pubblicati da Jane Austen hanno ciascuno un largo pubblico di estimatori e tutti o quasi vantano un numero davvero impressionante di remake, adattamenti, parodie e ora addirittura versioni attualizzate per YouTube. Lo stereotipo che vuole la Austen una scrittrice amatoriale e che l'appassionato lettore delle sue opere sia, in realtà, per i motivi più ovvi, una lettrice, è appunto uno stereotipo. I suoi capolavori non nascono per caso, ma da laboriose e sofisticate sperimentazioni. Certo, sono storie d'amore o comunque storie che pongono i sentimenti al centro del loro intreccio, che di e sui sentimenti, spesso presenti fin dal titolo, ragione e sentimento, orgoglio e pregiudizio, persuasione, di e sui sentimenti, dicevo, parlano e si interrogano, a volte fino allo sfinimento, dipanandosi lungo dialoghi gustosi e ironici, che diventano ancora più gustosi quando letti ad alta voce, come dimostrano gli esempi a cui Margherita Saltamacchia ha prestato la sua voce lungo questo Laser. Ma qual è l'idea di amore che ci danno? Qualche tempo fa, nel suo saggio Il capitale del XXI secolo, un caso letterario capace di diventare un bestseller negli Stati Uniti, l'economista francese Thomas Piketty ha inserito riferimenti alla Austen in più di 30 occasioni. Escludendo un'insospettabile passione dell'economista per la letteratura pre-vittoriana, la spiegazione non può che essere una. A una lettura più attenta, le opere della Austen contengono molto più che semplici intrecci amorosi. Vale la pena interrogarsi un po' più approfonditamente su questi 6 capolavori e chinarsi magari anche sul romanzo incompiuto Sanditon, a cui una serie TV ha dato nuova visibilità, sulle lettere e sui Juvenilia, i racconti scritti da una giovanissima Austen ancora adolescente, che però già danno la misura della sua conoscenza dei generi letterari del tempo. Una lettura trasversale in cui ci guidano Raffaella Antinucci, professore associato di letteratura inglese all'Università di Napoli Partenope e autrice di una monografia dal titolo Come leggere Emma, e l'economista Barbara Antonioli Mantegazzini, titolare della cattedra di microeconomia all'Università della Svizzera Italiana. Partiamo dalla prima, chiedendole se è corretto definire i lavori della Austen dei romanzi d'amore.
Cominciamo col dire che si tratta di romanzi e la forma romanzo era un genere che si era affermata nel Settecento ma che tuttavia non godeva di quel prestigio letterario che oggi tributiamo a questo genere, ma anzi veniva considerato come un genere inferiore e come un genere sconveniente per le letture delle giovani donne della gentry, e a cui non solo Jane Austen ma anche la maggior parte dei protagonisti dei suoi romanzi, anche i suoi lettori e le sue lettrici appartenevano. Vediamo che l'apprendistato letterario di Jane Austen va ricondotto all'incoraggiamento familiare e innanzitutto il padre, il reverendo Austen, mise a disposizione delle sue figlie femmine, quindi anche di Jane e di Cassandra, la sua biblioteca senza alcuna restrizione. Quindi Jane e Cassandra furono lettrici onnivore, quindi oltre ai testi canonici riservati all'educazione delle giovani donne del tempo, la Bibbia, i conduct books, che erano questi manuali di etichetta, di condotta, Shakespeare e così via, lessero anche saggi di natura economica e politica e anche romanzi. Noi oggi, ecco, pensiamo alla lettura come a un atto individuale, come un'esperienza individuale, ma tale non era nel Settecento. I romanzi venivano spesso innanzitutto non acquistati, ma presi in prestito presso queste circulating libraries, quindi queste biblioteche ambulanti, e proprio per il fatto che venivano considerati un genere genere di intrattenimento, quindi non valeva la pena, come dire, acquistare queste edizioni anche molto costose in 3 volumi, quindi venivano presi in prestito e poi venivano letti insieme a familiari o conoscenti in cui c'era un lettore e quindi gli altri ascoltavano. Jane Austen però con la sua narrativa intende rinnovare questo genere, ma soprattutto intende dare dignità letteraria al genere della forma romanzo e lo fa in quale modo? Procedendo per riduzione, per sottrazione di quegli eccessi, quindi di quelle trame eccessivamente intricate, di quelle situazioni melodrammatiche, inverosimili anche. E quindi ciò che viene ritratto in questi romanzi è sicuramente la società contemporanea, ma nei suoi aspetti anche quotidiani, familiari per i lettori. Diciamo che la trama amorosa è inevitabile proprio per questo effetto di realtà, proprio perché al centro del romanzo, dei romanzi osteniani, ci sono giovani donne della gentry, le donne colte anche nel momento della loro formazione in cui si confrontano con il mondo esterno, e diciamo che questi romanzi quindi contengono anche una critica a una società in cui la posizione della donna, che è una posizione sicuramente subalterna, e nei romanzi quindi possiamo vedere come più volte viene evidenziato il fatto che le protagoniste hanno un unico grande obiettivo nella loro vita, che è quello di contrarre un matrimonio vantaggioso, dove per vantaggioso si intende soprattutto un matrimonio con un uomo della stessa classe sociale o di un ceto anche più elevato, che garantisca loro una sicurezza economica, una posizione sociale. Questa critica emerge più volte, ma la vediamo esplicitata in maniera diretta proprio in Sanditon, che è l'ultimo romanzo lasciato incompiuto da Jane Austen, e nella figura delle due sorelle Beaufort, che arrivano a Sanditon e sono presentate dalla voce narrante proprio come il prototipo delle giovinette del regno, il cui obiettivo viene proprio definito tale, è quello di sposare un uomo ricco.
Mrs. Griffiths era una donna ben educata e distinta, che si manteneva ospitando ragazze di buona famiglia e signorine che avevano bisogno di insegnanti per completare la loro istruzione e di una casa per cominciare il loro ingresso in società. Ne aveva parecchie di più affidate alle sue cure, delle 3 che erano ora Sanditon, ma le altre erano, per un motivo o per un altro, tutte assenti. Di quelle 3, e in realtà di tutte, Miss Lamb era senza paragoni la più importante e preziosa, dato che pagava in proporzione alla sua ricchezza. Le altre ragazze, 2 signorine Beaufort, erano esattamente il tipo di giovinette presenti dappertutto nel regno, in almeno una famiglia su 3. Avevano un colorito discreto, un aspetto vistoso, un portamento diritto e deciso e uno sguardo disinvolto. Erano molto raffinate e molto ignoranti, visto che il loro tempo era diviso tra occupazioni che potevano suscitare ammirazione e sforzi ed espedienti di ingegnosa abilità, attraverso i quali potevano vestire con uno stile molto al di là di quanto avrebbero potuto permettersi. Erano tra le prime a seguire ogni cambiamento della moda e l'obiettivo finale era di attrarre un uomo molto più ricco di loro.
Potremmo dire che il matrimonio nei romanzi di Jane Austen non è mai un istituto solamente religioso o il culmine dell'atto d'amore, in realtà è un vero e proprio strumento che viene utilizzato per sancire quella che è una possibilità di ascesa sociale o dall'altro lato la possibilità di potersi mantenere in quella che era una situazione economica che era molto fragile per le donne.
La voce di Barbara Antonioli Mantegazzini ci svela immediatamente il peso della questione denaro per i personaggi osteniani.
C'era questo istituto che si chiamava The Lentail, dove sostanzialmente le donne venivano escluse da qualsiasi asse ereditario, per cui si trovavano ad avere un patrimonio inesistente nel momento in cui il padre o il parente più prossimo veniva a mancare, e l'unica possibilità che avevano a disposizione, quelle di buona famiglia diciamo, perché poi c'è tutta una fascia di donne che purtroppo avevano anche una condizione di indigenza, erano anche escluse da questo salvataggio, da questo paracadute del matrimonio, l'unico strumento che avevano a disposizione era sposarsi, si potrebbe dire sposarsi bene, quindi individuare quello che poteva essere la persona che accoglieva nella nuova famiglia queste donne, assicurando loro un mantenimento che la famiglia d'origine non poteva più dar loro, un po' perché erano cambiate le condizioni dell'epoca, perché sostanzialmente era anche un periodo in cui c'era un nuovo ordine anche economico, di fatto c'era una rivoluzione industriale che incombeva, c'erano nuove professioni e questi gentleman, questi signori di campagna che vivevano ancora di rendite vedevano sempre più assottigliarsi il loro patrimonio. Io ho chiamato quello che potrebbe essere un po' il mercato delle mogli, cioè si metteva questo debutto in società che era di fatto la barriera all'ingresso delle debuttanti, venivano messe brutalmente sul mercato, quindi venivano messe a disposizione di quelli che erano i possibili acquirenti, brutto termine ma che in realtà rende l'idea, che erano i possibili mariti, che le sceglievano anche valutando sia quello che portavano in dote, perché diventavano proprietari della dote della moglie, e anche perché poteva essere ad esempio la modalità con cui questi giovani maschi acquisivano un titolo. Non avevano il titolo, avevano bisogno di acquisire il titolo e quindi si sposavano bene, o al contrario poteva essere anche un modo diverso per cui di fatto si dava la possibilità a un aristocratico che era in piena decadenza, perché poi c'era anche la parte di aristocrazia decadente, di avere soldi freschi tra virgolette di cui poter utilizzare per sopravvivere. Quindi questo mercato in realtà rende molto bene. Attenzione però che c'è stato anche un momento in cui c'era quasi un eccesso di offerta, perché veniva meno anche, non dico le vocazioni spontanee, perché le vocazioni dell'epoca non so quanto spontanee fossero, veniva meno il numero di donne che venivano indirizzate verso la vita monastica o quant'altro, e quindi c'era un numero crescente di donne che dovevano essere collocate. Quindi questa, se vediamo spesso nei film si vede quasi la figura della madre come un'isterica che cerca di collocare le figlie, in realtà non è da deridere, era quello che era l'aderenza di un atteggiamento rispetto a un ordine economico di quel periodo.
Torniamo allora alle trame di Jane Austen, a questi intrecci in cui l'importanza dei sentimenti, delle relazioni umane è spesso collegata con l'importanza di trovare una posizione sociale che garantisca una non preoccupazione economica per il futuro. Quali sono i tipi di sentimenti che vengono narrati in questi romanzi? Qual è, insomma, il ruolo che Jane Austen sembra attribuire all'amore nella vita femminile, ma non solo femminile? Raffaella Antinucci.
Sì. Si tratta di storie d'amore che hanno alla base sempre un sentimento, tuttavia emerge con altrettanta forza la necessità di considerazioni di altra natura, e quindi questo rapporto inscindibile tra amore e anche contesto socio-economico è quasi un elemento fondante del mondo rappresentato da Jane Austen. E anni dopo, nel Novecento, uno scrittore inglese, Winston Houden, in un componimento intitolato Lettera a Lord Byron, proprio mette in evidenza questo aspetto, anche ironizzandolo, dicendo che si tratta di una scrittrice che riuscì, e cito, a descrivere gli effetti amorosi del contante, a rivelare francamente e con tanta sobrietà le basi economiche della società. Quindi si tratta di romanzi che sono strutturati sulla trama amorosa, che però a sua volta è costruita sul potenziale di tragicità a cui sono destinate le esistenze delle protagoniste. E tuttavia quindi questa necessità, questa forza della ricchezza e anche della legislazione ereditaria appare anche con forza, viene evocata in Orgoglio e Pregiudizio, nel dialogo tra Elizabeth Bennet e la sua amica Charlotte Lucas, nel momento in cui Charlotte decide di accettare la proposta di matrimonio di Mr. Collins, pur essendo consapevole del fatto che si tratti di un uomo a tratti sgradevole, anche ridicolo, e proprio per questo anche rifiutato da Elizabeth, Charlotte reclama la necessità, per lei la consapevolezza e la necessità di contrarre un matrimonio. Lei si dichiara grata di questa richiesta di matrimonio. Per lei questo è un matrimonio vantaggioso proprio perché la pone al riparo dallo spettro dell'indigenza e quindi le consente di vivere un'esistenza dignitosa.
La stupidità con la quale egli era stato favorito dalla natura metteva al riparo il suo corteggiamento da qualsiasi fascino che avrebbe fatto desiderare a una donna di vederlo durare a lungo, e a Miss Lucas, che l'aveva accettato solo per il puro e semplice desiderio di una sistemazione, non importava certo quanto in fretta fosse ottenuta quella sistemazione. Sir William e Lady Lucas furono rapidamente interpellati per il loro consenso, che fu concesso con gioiosa solerzia. Charlotte era abbastanza tranquilla, aveva raggiunto lo scopo ed ebbe tempo per pensarci. Le sue riflessioni furono in generale soddisfacenti. Certo, Mr. Collins non era né intelligente né piacevole, era una compagnia noiosa e il suo affetto puramente immaginario, ma comunque sarebbe stato un marito. Senza aspettarsi molto dagli uomini e dal matrimonio, sposarsi era sempre stato il suo obiettivo. Era l'unica soluzione onorevole per una signorina istruita e di scarsi mezzi, e per quanto fosse incerta la felicità che se ne poteva trarre, era sicuramente il modo più piacevole per proteggersi dalla miseria.
Il denaro nei racconti di Jane Austen è onnipresente. Ed è presente e non solo. Molto spesso le figure maschili vengono definite dal livello di reddito di rendita a disposizione in maniera molto puntuale, perché questa descrizione dettagliata, una sorta di dichiarazione dei redditi ante litteram, ci dà la possibilità di inquadrare anche il corrispondente status sociale. Ed è vero che Jane Austen non usa mai figure da, non tanto da deridere, ma comunque criticabili, perché in sé accetta che ci sia questo nuovo atteggiamento nei confronti della ricchezza che un po' è slegato rispetto al passato. Infatti, se dovessi fare un riferimento anche alla letteratura economica dell'epoca, era uscito, i due contributi principali di fine Settecento erano La ricchezza delle nazioni e La teoria dei sentimenti morali, sempre di Adam Smith, e probabilmente è quest'ultimo quello che in un certo senso viene anche recuperato dalla stessa Jane Austen, che era molto un'intellettuale raffinata, per cui conosceva bene anche tutte le teorie dell'illuminismo e anche economiche dell'epoca. E in effetti c'è sempre un po' un gioco di antitesi, orgoglio e pregiudizio, vizi privati, virtù pubblica. L'idea di questa contrapposizione tra una morale individuale, un po' alla ricerca quasi di una legittimazione in questo percorso di arricchimento, e una morale collettiva che sta cambiando. C'è un sistema di norme sociali che sta cambiando. Prima era tutto basato appunto sulla rendita, comunque su una ricchezza dinastica o ereditaria, nessuno doveva lavorare. A me fa sempre un po' ridere quando si dice facciamo colazione insieme, la colazione in realtà era il pranzo dei ricchi, perché si alzavano tardi e non avevano bisogno di pranzare. L'idea appunto di questa morale privata versus una morale sociale è alla base di questo nuovo percorso di accettazione, quanto la ricerca della ricchezza individuale è compatibile con un'accettazione sociale. Siamo sottoposti in un certo senso al giudizio dei nostri pari, quanto e come questo giudizio informa il nostro operato.
Potreste dirmi, mia cara zia, che differenza c'è in ambito matrimoniale tra motivi mercenari e prudenti? Dove finisce la cautela e inizia l'avidità? Lo scorso Natale avevate paura che Wickham sposasse me, poiché sarebbe stato imprudente. E ora, poiché sta cercando di prendersi una ragazza con sole 10.000 sterline, trovate che sia un mercenario. Se solo mi dicessi che tipo di ragazza è Miss King, saprei che cosa pensare. È una bravissima ragazza, credo. Non so nulla di negativo su di lei. Ma lui non le ha prestato la minima attenzione, fino a quando la morte del nonno non l'ha resa padrona di quel patrimonio. Mi sembra indelicato l'aver rivolto le sue attenzioni verso di lei subito dopo l'accaduto. Un uomo messo alle strette non ha tempo per tutte quelle eleganti convenzioni che altri sono in grado di osservare. Se lei non ha nulla da obiettare, perché dovremmo farlo noi? Il fatto che lei non abbia obiezioni non giustifica lui. Dimostra soltanto che le manca qualcosa in buon senso o sentimento.
Queste considerazioni, diciamo, di natura più prosaica ed economica non riguardano solamente personaggi femminili, ma anche quelli maschili. Vediamo in Ragione e Sentimento, per esempio, John Willoughby rinuncia a un sentimento autentico nei confronti di Marianne Dashwood proprio per sposare un'ereditiera in quanto diseredato dalla ricca zia. Quindi si tratta di legami che sono fondati su un amore, però che tipo di amore? Sicuramente Jane Austen si oppone al romanticismo, a quel tipo di amore romantico che veniva anche rappresentato nei romanzi dell'epoca, cioè un sentimento fatto di eccessi, di emozioni violente, di passioni incontenibili, e che anzi più volte si ironizza. Tuttavia alla base di questi legami, di quelli più felici, vediamo, non so, Elizabeth e Darcy, hanno alla base un sentimento ma anche un rapporto paritetico. E in una lettera anche a sua nipote Fanny Price, che le chiede consigli sul suo fidanzamento, Jane Austen tiene a metterla in guardia dalla disgrazia di un legame senza amore.
30 novembre 1814. Mi spaventi a morte chiedendomi di giudicare. Il tuo affetto mi fa immensamente piacere, ma non devi assolutamente permettere che tutto dipenda dalla mia opinione. I tuoi sentimenti, e null'altro che i tuoi, devono essere determinanti in una questione così importante. Nulla può essere paragonato alla disgrazia di un legame senza amore, di legarsi a qualcuno e preferire un altro.
Professoressa Antinucci, questi consigli sembrano quasi in apparente contrasto con quella razionalità che hanno alcune delle protagoniste nel accettare dei matrimoni che siano fondati non sul sentimento, mi verrebbe da dire, ma sulla ragione.
Diciamo che ciò che Jane Austen sembra raccomandare attraverso le vicende rappresentate è un po' una via di mezzo, un compromesso tra ragione e sentimento, se vogliamo usare questi due termini, proprio perché anche nella sua vicenda personale sappiamo che nel 1802 accettò la proposta di matrimonio di Harry Spickwither, fratello appunto di alcune conoscenti della famiglia Austen, per poi l'indomani avere un ripensamento e quindi tornare sui propri passi. E non conosciamo quali sono le ragioni, però probabilmente leggendo l'epistolario e da questi consigli che la zia fornisce a sua nipote Fanny possiamo ipotizzare che riguardasse proprio l'assenza di un reale, un autentico sentimento d'amore o di affetto che andasse oltre la semplice amicizia. Quindi si tratta in molti casi, ecco, di rapporti in cui deve esistere un sentimento, in cui il rapporto tra i due partner deve essere su un livello paritetico, e anche è importante che ci sia appunto mutuo rispetto tra l'uomo e la donna, e quello che emerge come un rapporto ideale è questo che ha le caratteristiche di cui parlavo poco fa. Ed è anche indicativo il fatto che, sebbene tutti i romanzi si concludano con rassicuranti happy ending, molte volte coincidono con un matrimonio se non con doppi matrimoni, tuttavia questa immagine di perfezione viene spesso incrinata proprio dalla stessa voce narrante, che più volte sottolinea con ironia o con ambiguità alcuni elementi della conclusione. E la scrittura di Austen in questo senso è una scrittura che pone anche degli interrogativi epistemologici, cioè che pone il lettore di fronte alla questione di come e in quale misura sia possibile conoscere il mondo, quindi conoscere le persone che ci circondano e anche conoscere noi stessi.
Barbara Antonioli Mantegazzini, il tipo di rapporto d'amore che Jane Austen propone come ideale è un rapporto paritario. Ecco, però questo elemento della parità è forse anche uno degli elementi che ne decreta in qualche modo la sua contemporaneità o atemporalità, quello cioè che consente a distanza di più di due secoli di identificarsi con queste eroine.
Il fatto che la donna non potesse ereditare nessun tipo di bene dalla famiglia in realtà decretava il fatto che non avesse un diritto di proprietà. Ed è paradossale, se ci pensiamo con il senso che abbiamo noi oggi dei diritti moderni, l'idea che una donna non avesse diritti di proprietà era un qualcosa di assurdo. Questo tipo di recupero dei diritti economici però è importante, perché sarà quello che negli anni successivi decreterà anche il passaggio definitivo verso l'acquisizione di una serie di diritti civili. Cioè il parallelo fra economia e politica è molto forte. Non avere diritti economici significa essere assoggettati al potere di qualcun altro, nello specifico del marito. Progressivamente, fortunatamente, con l'evoluzione, con la rivoluzione industriale, tutto si andrà verso una situazione in cui le donne andranno ad avere un maggior numero di diritti, potranno essere presenti sul mercato con il loro lavoro, potranno avere la possibilità di avere in proprietà qualche cosa, anche un immobile o quant'altro, essere parti attive del mercato. La svolta si ha nel momento in cui questo rapporto di subalternità fra la moglie e il marito viene meno, ma in realtà viene meno per una considerazione di ordine utilitaristico ed economico degli uomini. Qual è il ragionamento che fanno? In una società agraria o agricola come quella preindustriale, l'importanza del capitale umano era praticamente molto bassa, dato che si era visto che le donne ponevano una forte enfasi sull'educazione dei figli. Il dar loro una serie di diritti significava spostare risorse dagli uomini verso i figli, e questo per gli uomini dell'epoca non era accettabile. Con la rivoluzione industriale, quando si entra in una dimensione diversa, anche produttiva, il ritorno dell'investimento sul capitale umano comincia a essere importante, avere figli istruiti diventa molto più importante. Allora anche gli uomini accettano di dare un po' le redini della casa e quindi attribuire anche una serie di diritti alle donne, proprio perché l'avere una prole istruita diventa fondamentale anche per la loro sopravvivenza o per la loro affermazione. Però questa è una chiave di lettura abbastanza interessante, da il là per poi tutta la parte successiva, che non è immediata, di diritti, di voti civili delle donne, che si affermerà probabilmente anche grazie a questa emancipazione economica.